Thank you. The Smile, gli artisti della settimana con Eyes, Mouth, li abbiamo ascoltati. Intanto vi ricordo che, come sempre, questo è il quotidiano culturale di Radio Popolare, Cult, con voi fino alle notizie delle 12.30, il numero per scriverci in diretta 331-62-14013, con Telegram, con WhatsApp oppure con un SMS diretta a @popolarenetwork.it per scriverci una mail. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Intanto vi anticipo che avremo ospite Linda Ferri con il suo ultimo romanzo, Il nostro regno, che avremo di nuovo la rubrica del martedì Extra Cult con Shauki Senussi, che vi parleremo del Festival Verdi e di altri appuntamenti musicali, e che poi vi parleremo di un debutto molto atteso, quello di Mein Kampf, sì, proprio il titolo, il libro di Hitler, il dittatore, insomma, per antonomasia, che Stefano Massini porta in scena al Piccolo Teatro Streller a partire da questa sera. There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh. I'm so close to tears. Ed eccoci al primo argomento di quest'oggi, che vi anticipavo da sommario. Recentemente è stata presentata alla stampa la messa in scena di Mein Kampf. Stefano Massini da questa sera al Teatro Streller di Milano con questo che è un titolo scelto, poi lo spiegherà lui stesso, perché ci serve ricordare un'operazione che risulta sempre più difficile, soprattutto per le deformazioni della memoria che spesso la nostra epoca consente, attraverso tutta una serie di modalità, di sistemi di comunicazione, di velocità dell'informazione che annullano molto spesso la verità. Ma l'operazione ha anche una serie di altri aspetti interessanti da comunicare. E allora io partirei da quello che ha detto il direttore del Piccolo Teatro, Claudio Longhi, da poco rinnovato per altri 4 anni. Sappiamo che a Longhi sta molto a cuore non solo l'eredità ronconiana, cioè di Luca Ronconi, che è stato a lungo direttore artistico del Piccolo Teatro, tra le altre cose, e con cui Longhi ha collaborato a lungo, ma anche Massini ha lavorato con Ronconi, e quindi entrambi hanno in qualche modo un debito. Cade il decennale della scomparsa di Ronconi proprio quest'anno, insomma ci sono un po' di cose collegate a questo spettacolo. Sentiamo.
Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie di essere qui. Questo è un appuntamento importante per noi. Sempre sono importanti le in conferenze stampa di presentazione delle nuove produzioni, ma questa ha un significato particolare, intanto perché inaugura la serie delle conferenze stampa di questa stagione, quindi e sono contento che si inauguri in questo modo, in seconda battuta perché coinvolge un artista associato della Fondazione Piccolo Teatro di Milano, Stefano Massini, e oltre che un artista associato, scusate questa piccola irruzione nel personale, è anche un amico. Quindi per tutte queste ragioni sono veramente particolarmente felice di essere qui con Stefano e con voi questa mattina. Lo spettacolo che andiamo a presentare è Mein Kampf. Non entrerò nel merito del progetto artistico e della creazione, perché Stefano potrà raccontarla molto meglio e in modo molto più appassionante di quanto non potrei farlo io. Mi limito semplicemente a ricordare che un'operazione di questo genere si inserisce perfettamente dentro la logica editoriale, fra virgolette, di questa stagione, I fili dell'orizzonte, che è una stagione che, a partire da questa sorta di omaggio a Tabucchi e a Ronconi per certi aspetti, e anche da questo punto di vista la presenza di Stefano è doppiamente significativa in testa a questa stagione, che ricordo è la stagione in cui cade il decennale della scomparsa di Ronconi, nonché il decennale del debutto della Lehman Trilogy, quindi è un appuntamento importante. Dicevo, nella logica di questa doppio omaggio a Tabucchi e Ronconi, c'è il desiderio di alludere a quella che Calvino avrebbe detto la molteplicità del nostro presente, alla complessità dentro la quale ci muoviamo, alla ricchezza di punti di vista, talvolta anche contraddittori, che segnano la nostra contemporaneità, e la necessità di cercare la verità dentro una logica pluralistica che comporti una presa di posizione dentro un viluppo di possibilità. E credo che da questo punto di vista la riflessione di Stefano su questo libro maledetto, che è una dei grandi rimossi dei grandi rimossi al tempo stesso delle presenze più innervanti della cultura del Novecento, significa. Non mi dilungo oltre e lascio direttamente la parola a Stefano, ringraziandolo per aver trovato il modo di essere con noi stamattina, perché ci racconti del suo lavoro e del suo viaggio dentro questa colosso.
Allora, intanto grazie a Claudio, buongiorno a tutti voi. Beh, pochi istanti fa, prima di entrare qua in sala gotica, ci siamo fatti prendere un momento dalla scia prustiana dei ricordi. Io e Claudio eravamo qua insieme 25 anni fa, dicevamo prima scherzando un quarto di secolo fa, ma è vero, un quarto di secolo fa io e lui eravamo tutti e due, caso vuole, assistenti di Ronconi nell'allestimento del Phoenix. Cominciò così, dalla Svetaiva, in quella stagione fra l'altro in cui lui aveva firmato Lolita, il bellissimo lavoro da Lolita, I gemelli veneziani, poi avrebbe fatto Candelaio, C'ero di nuovo, e poi insomma tutte le avventure che abbiamo fatto insieme. Per me è sempre un'emozione enorme venire al Piccolo, perché per me il Piccolo è ancora i ricordi di quello che per me è stato l'inizio. E sotto questo punto di vista, questo spettacolo, Claudio lo sa, fin da quando ne abbiamo parlato insieme ormai 2 anni e mezzo fa, perché risale a quel periodo quando io risposi alla domanda, mi ricordo a Torino, dopo un debutto al Carignano, Claudio mi chiese quale fosse il progetto su cui volevo lavorare, e gli risposi dammi ancora 2 anni e mezzo di tempo perché ho bisogno di lavorarci, voglio fare Mein Kampf. E gli spiegai su che cosa lavoravo da molti, molti, molti anni, facendogli poi leggere il materiale. Dunque, questo spettacolo nasce in realtà molto lontano, proprio in quella fase lì, poco dopo in realtà. Nasce da una volta in cui, fra l'altro di nuovo con Claudio, ci trovavamo con Ronconi alla Scuola del Piccolo. E io ricordo un giorno che era estate, l'inizio dell'estate, e Ronconi aveva dato la possibilità agli allievi di lavorare ognuno su un pezzo che sceglievano loro. Uno di questi ragazzi decise di presentarsi, in questa specie di prova, no? Davanti al maestro, decise di presentarsi con il famoso monologo che apre Riccardo III di William Shakespeare, Ora l'inverno, il nostro scontento e via dicendo. E Ronconi, che detestava il lirismo shakespeariano, no? Della recitazione, tutto, lo interruppe quasi subito dopo l'inizio. E se ti ricordi, con una delle sue uscite, devo dire, epocali, secondo me, gli disse: guarda che quando il pubblico di quell'epoca ascoltava questo monologo, loro avevano ancora in mente chi era Riccardo III. Ed era un sovrano sanguinario che aveva comportato morte, distruzione, era uno che aveva fatto uccidere i 2 nipotini chiudendoli nella Torre di Londra, era uno che aveva ucciso il fratello, era un personaggio abietto. E Ronconi si ferma e gli dice: ecco, sì, pensa ad Adolf Hitler nel Mein Kampf. Questa fu una cosa che mi colpì moltissimo, poi rimase lì, era giustamente soltanto un'indicazione che veniva data. Io ci lavorai per conto mio, e dopo un po' di tempo disse a Ronconi: sarebbe bello provare a fare Mein Kampf in teatro. In quel momento questa cosa era una cosa assolutamente blasfema, perché un quarto di secolo fa ancora Mein Kampf era un testo proibito in molte parti del mondo. In questi ultimi 25 anni non siamo soltanto invecchiati noi due, ma sono cambiate molte cose nel mondo, ivi compreso il fatto che, come vi dirò come seconda tappa di questo mio percorso di avvicinamento, Mein Kampf è diventato un testo, fra virgolette, autorizzato in tanti luoghi in cui allora non lo era ancora. Mi metto a lavorare e di lì a poco tiro fuori una versione mia di, diciamo, pari a quello che potrei definire un quarto, un quinto, comunque una parte molto ristretta di questo lavoro. Lo faccio leggere una volta d'estate a Santa Cristina a Ronconi, e Ronconi mi risponde dicendo è un grande esperimento. Io lì per lì non capii il senso profondo di questa cosa, lo indagai, ma non era più disponibile in quel momento, come spesso accadeva, c'erano dei momenti in cui non era più disponibile alla spiegazione, per cui decisi di soprassedere. E continuai a lavorarci per conto mio, con il risultato che molti anni dopo, in occasione del mio Donna non rieducabile, di nuovo a Santa Cristina, che era un testo clamorosamente politico, Ronconi torna su questa cosa e mi dice: guarda che quella cosa su Hitler sarebbe bello che tu la portassi avanti, però non scegliere un attore, altrimenti diventa estrionismo. È una grande riflessione sulle parole. Ronconi aveva profondamente ragione, quella è una grande riflessione sulle parole. Il libro Mein Kampf è l'unico caso, io ho fatto poche settimane fa un incontro su questo mio lavoro su Mein Kampf insieme ad Alessandro Barbero, e Alessandro Barbero, da storico, sottolineava proprio questo. Mein Kampf è un caso più unico che raro in cui un intero progetto politico sia nato da un libro. Qui abbiamo un libro che viene dettato da un ragazzo di 30 anni in carcere per tentato colpo di Stato. Fra l'altro vorrei ricordare che si deve anche al Mein Kampf se Adolf Hitler fu scarcerato, perché lui venne chiuso in carcere a Landsberg per tentato colpo di Stato. Una piccola commissione che conteneva anche il direttore del carcere venne convocata pochi mesi dopo per valutare la buona condotta di questo ragazzo, perché tale era, anche se giustamente Barbero mi contesta il fatto che a 30 anni allora si era già degli uomini fatti, oggi noi continuiamo a essere ragazzi fino ai 35, allora no. Di fatto è anche sulla base del Mein Kampf che Hitler consegna nella famosa copia dattiloscritta da Rudolf Hoss, lo consegna alla commissione e la commissione valuta sulla base di Mein Kampf che questo ragazzo abbia dei nobili, cito testualmente, dei nobili sentimenti per la patria, patriottici, e che di conseguenza valga la pena scarcerarlo. Quello è un libro che ha cambiato la storia, lì ci sono delle parole che hanno cambiato la storia, quindi questo spettacolo si presta a una riflessione, secondo me, meramente teatrale, inevitabilmente teatrale, perché è una riflessione sulle parole. Non a caso io decido di partire, di cominciare questo spettacolo con questo aneddoto che mi fu riferito, raccontato dal mio editore tedesco, che mi riferì di questa pagina di storia tedesca legata al principale autore di racconti per bambini degli anni 30, cioè Emil Erich Kästner, che in un incontro fortuito con un avventore di una libreria, dopo i roghi dei libri nazisti, dopo tutto quello che accadde, si rivolse a questa persona che gli diceva che bello trovare una fase di circostanza, che bello trovarla qui adesso che i libri si leggono e non si bruciano, gli rispose dicendogli: ma perché, scusi, chi era che bruciava i libri? Era un libro. Qua c'è una storia incredibile, c'è la storia di un libro che comporta il rogo di 100 milioni di libri. E questo è un elemento che mi domando dove debba essere raccontato e affrontato se non in teatro, il luogo fondamentale in cui le parole diventano parole a 360 gradi. Bene, dopo questa fase ronconiana succede che io continuo a lavorare indefessamente da quando nel 2016 mi accade un piccolo incidente, assolutamente fortuito, ma per me illuminante. Allora, nel 2016 io avevo la prima versione in Germania del mio testo 7 minuti. Mi arrivavano dall'editore i PDF dove c'erano i trafiletti che riguardavano il mio spettacolo. Notavo che sulla pagina della cultura di tutti i quotidiani che mi arrivavano c'era l'articoletto piccolo sullo spettacolo e accanto a 5, 6, 7, 8 colonne, grandi articoli che invece erano attinenti al grande dibattito storico, culturale, librario di quel momento in Germania, perché questo accadeva esattamente quando nel 2016 il governo tedesco decide di riportare Mein Kampf in libreria. Decide di riportare Mein Kampf sostenendo, come avevano scritto Brecht, Primo Levi da noi, come dice Liliana Segre, che la conoscenza è l'unico ingrediente fondamentale per il ripetersi della catastrofe. La conoscenza. Mein Kampf è un libro che si è indubbiamente giovato del fatto di essere diventato un libro proibito. Se si va oltre l'Index Librorum Prohibitorum della Chiesa Cattolica, Mein Kampf è l'unico caso laico di un libro proibito. Non è stato proibito per ragioni religiose, è stato proibito per ragioni politiche, un po' come è stato giustamente scritto da Alan Bullock, uno degli autori di uno dei libri più importanti di storiografia su Hitler. Un po' è stato proibito per punizione. Mein Kampf è stato un caso librario gigantesco. Ricordiamoci che Mein Kampf non soltanto ebbe un successo incredibile dal punto di vista editoriale, no? Ma fu un libro che doveva essere letto, imparato nelle scuole, ma non soltanto nelle scuole. Ci sono quantità infinite di fotografie di matrimoni degli anni 30, all'inizio degli anni 40 in Germania, dove ogni volta gli sposi erano tenuti a farsi ritrarre in fotografia con gli invitati e hanno tutti in mano, gli sposi, la copia di Mein Kampf. Era un libro che è entrato nella vita di milioni di persone, che ha creato anche tentativi di emulazione a partire dalle nostre latitudini. Benito Mussolini, sulla base del successo di Mein Kampf, decide di tentare di scrivere anche lui la versione italiana fascista del Mein Kampf. Lo fa coinvolgendo Giovanni Gentile in una stesura della voce fascismo dentro l'Enciclopedia Italiana, che doveva essere l'inizio, diciamo, di un Mein Kampf italiano, che poi evidentemente non riuscì. Ma l'idea del potere cristallizzato dentro un libro, della visione, oso dire in senso tedesco, della Weltanschauung, no? Che di un politico che sta rimessa in un libro, è una cosa che hanno emulato in tanti. Ci hanno provato i cinesi con Mao Zedong, il libretto rosso, che era compilato dai suoi più stretti sodali. Ci ha provato perfino Gheddafi con il libretto verde, dichiarando peraltro che quello dovesse essere per loro come ciò che era stato in Germania. Quando leggo questa notizia, per me è come una specie di via libera. E comincio a lavorare drammaturgicamente nel 2016 su questo materiale, con un lavoro che non ho alcun dubbio a dirvi rappresenta dal punto di vista drammaturgico, insieme a Lehman Trilogy e a Manhattan Project, il lavoro più complesso e più duro che io abbia fatto. Perché? Perché il lavoro che ho fatto ha consistito nel prendere il primo libro di Mein Kampf, che è quello che lui detta nel 24 e che a detta di tutti gli storiografi e gli analisti è il vero Mein Kampf, la seconda parte è una parte tecnica che lui, diciamo, decide di redigere successivamente nel 26, quando ormai è un uomo, diciamo, politicamente riconosciuto, ma la parte più interessante è la prima. Io decido di prendere quella parte e di interpolarla con una quantità gigantesca di materiali che ho dovuto chiaramente tradurre, farmi tradurre, studiare, approfondire, commissionare, quindi anche, diciamo, con tutta una serie di interventi che ho di mia tasca commissionato a chi in quel momento traduceva le mie opere in tedesco, e io gli chiedevo di tradurmi invece dal tedesco all'italiano. Che cosa? Beh, intanto i discorsi dei comizi di Adolf Hitler. In particolar modo le prolusioni che lui teneva quando veniva chiamato a inaugurare gli anni accademici delle università tedesche. Lì accadeva qualcosa di molto interessante. Perché? Perché ricordiamoci che Mein Kampf non è, furbamente, non è un trattato. Mein Kampf è una autobiografia.
Allora, così Stefano Massini l'abbiamo lasciato, insomma, perché la presentazione di questo lavoro, a cui, come avete sentito, sono 8 anni che sta lavorando e che quindi rappresenta un po' la summa di tutta una raccolta di materiali, come avete sentito, oltre alla prima versione di Mein Kampf, approda in teatro e di conseguenza ci è sembrato uno degli appuntamenti dell'autunno teatrale al Piccolo Teatro di Milano più interessanti anche da spiegare, cioè spiegare che cosa effettivamente andrà in scena. Da questa sera dunque al Piccolo Teatro Strehler di Milano con Stefano Massini, Mein Kampf. E noi fra poco abbiamo l'appuntamento con la pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
A controlled incision, I'm unbound this way. I just want your arms to bring me closer. There is not much left to lose. Not this flesh, this fruit, no escape. Come and do some honey, need all your focus. All sensation.
In uno di quei giorni di novembre in cui a Parigi non la finisce più di piovere, stavo tornando a casa con mia madre. Sulle scale esterne del nostro palazzo all'improvviso sono scivolata, sbattendo il naso su un gradino. Per il dolore mi sono toccata il viso con le mani, erano ricoperte di sangue, ma anche se ero spaventata non mi sono lasciata sfuggire un lamento e ho guardato le spalle di mia madre che davanti a me non si era accorta di niente. Non mi importava che la ferita mi facesse male, ero preoccupata solo che si voltasse e che scoprisse il guaio che avevo combinato. Mio padre era morto da appena un anno e lei era una giovane donna con 5 figli piccoli e la responsabilità che le spezzavano la schiena. Dentro di me la supplicavo di non girarsi, pregavo la Senna di straripare e trascinarmi via. E invece ero sempre lì, viva. Quando lei si è voltata verso di me, ha visto tutto quel sangue che mi colava dal naso e senza una parola mi ha colpito forte sul viso. Uno schiaffo a dita semichiuse, quasi a un pugno. A sferrarlo non è stata proprio mia madre, ma il groviglio di angosce che allora la soffocava, un misto di cupe anticipazioni, di imperscrutabili casualità della vita che la perseguitavano e a cui io avevo colpevolmente aggiunto una nuova preoccupazione. Un momento dopo stava piangendo, mi ha preso il viso tra le mani che le tremavano, mentre le sue parole uscivano a scatti. «Andiamo a casa, ti fa male? Ti ci metto il ghiaccio? Chiamo il dottore». È l'incipit di «Il nostro regno», di Linda Ferri, appena uscito per Gramma Feltrinelli. Linda Ferri lo sta presentando in varie città d'Italia, tra cui Milano, dove si trova proprio quest'oggi ed è collegata con noi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie. Allora, abbiamo voluto leggere l'incipit perché è così eloquente, insomma, anche della sua scrittura e di come ha voluto introdurre il lettore e la lettrice in questa che è una storia familiare, no? Come vi siete incontrate lei e questa storia?
È stato un lungo percorso, devo dire, perché poco dopo la morte di mia madre, da una parte mi sembrava di aver smesso di scrivere, in realtà continuavo a scrivere, ma scrivevo qualcosa che non riuscivo a decifrare, non sapevo cosa fosse, e sul computer c'era questa cartellina con scritto Masoma. Un giorno l'ho aperto, con gli occhi un po', la vista un po' sfocata del mattino, e al posto di magma ho letto mamma. E ho capito che quelle 300 pagine erano un tentativo di scrivere su mia madre, per cui ho buttato via tutto il resto e una volta capito di cosa si trattasse questa scrittura, il romanzo è venuto fuori, direi, piuttosto facilmente.
Ecco, questa è la sensazione che abbiamo anche, insomma, leggendolo. In realtà il racconto ci fa attraversare non solo diversi luoghi e diverse storie, come possiamo già intuire, ma anche un lungo pezzo del secolo trascorso e dei decenni passati, no? Che tipo di memorie vorrebbe che venissero trasferite ai lettori attraverso questo percorso?
La memoria del secolo, intende? O memorie
sì,
personali?
Beh, no, entrambe le cose, dato che appunto le due cose sono mescolate, cioè da un lato che cosa resta, no, di un secolo che non abbiamo ancora decrittato completamente perché così complesso e così denso, e dall'altro invece le memorie personali.
Per quanto riguarda le memorie personali, che credo che quello sia l'aspetto, ma non solo le memorie personali, le reinvenzioni personali,
certo,
penso che sia un aspetto fondamentale del libro, che racconta soprattutto il nostro regno, il regno di una madre e di una figlia, all'interno di una famiglia numerosa in cui il padre carismatico muore presto e lascia questa giovane donna con i suoi 5 figli, che governa questa famiglia, che è una famiglia patriarcale. Quindi, diciamo, il tema fondamentale del libro è la cosa che mi interessava, oltre al fatto di cercare questo contatto con mia mamma che non c'era più, è proprio il racconto di quanto sfaccettato, poliedrico sia il rapporto madre-figlia e soprattutto di quanto le donne di questa generazione, più grandi, più piccole come eravamo io e mia madre, però avessero ereditato, assorbito dei valori appunto patriarcali che si scontravano con spinte intime, personali, di maggiore libertà, di emancipazione. E lo scontro tra queste due culture, cioè una cultura più femminile, no? E una cultura che ancora però si stava definendo, ora è molto più definita, e invece una struttura molto più antica di valori patriarcali, attraverso questo scontro si forma il rapporto tra queste due donne. Poi il fatto che ci siano molti spostamenti di luoghi, questa è una famiglia, a partire dalla famiglia della madre, una famiglia di emigrati molisani a New York all'inizio del secolo, quindi che hanno avuto questa figlia che è nata negli Stati Uniti e che aveva una famiglia che aveva come scopo, come molti immigrati in America, l'integrazione, no? L'adesione a quello che si chiamava il sogno americano. Non era una frase fatta, in quella famiglia hanno tutti lavorato moltissimo per raggiungerlo. Mia madre ha fatto il Barnard College, che era una cosa da parte femminile della Columbia University, erano proprio in cerca di emancipazione culturale, di affermazione di sé, di ambizione, ma nel senso più positivo del termine. Certo, tutto questo ha comportato una grande fatica per il personaggio della madre,
sì,
che appunto ha anche trasmesso alla figlia, purtroppo, una forte componente di idealizzazione, un grande investimento nelle realizzazioni della figlia, che la figlia potesse fare più facilmente quello che lei ha fatto, difficilmente, ma comunque, diciamo, per dirla banalmente, un'asticella posta molto in alto. E questa bambina, alla morte del padre, assorbe questo dover essere, firma questo patto,
sì,
che la fa entrare nel regno con la madre, regno in cui c'è gioia, c'è amore, ci sono cose meravigliose, ma c'è anche un grande vincolo di affermazione e di riuscita personale, di miglioramento personale, a volte pesante, un tributo pesante, diciamo.
Il libro, almeno per quello che è stata la mia sensazione leggendolo, è un libro molto, molto ricco di immagini che si formano con grande fluidità nella mente di chi legge. Lei è anche sceneggiatrice, lo è stata anche di film molto importanti che tra l'altro in alcuni casi hanno avuto i rapporti familiari, anche rapporti familiari drammatici, al centro, come la stanza del figlio di Nanni Moretti. Il suo essere anche sceneggiatrice influenza il suo modo di scrivere per la letteratura? Cioè, pensa per immagini?
No. Sono due mondi completamente diversi, due scritture completamente diverse.
No, questo certamente, però mi domandavo se insomma le immagini appunto così forti, no, del suo libro così efficaci fossero una modalità di pensiero che influenza la scrittura in generale.
Mi pare di no. Il cinema mi ha obbligato a imparare il racconto per immagini. La scrittura per la letteratura, chiamiamola così, mi spinge allo scavo, lì, all'approfondimento, mi dà una libertà immensa di invenzione che il cinema non ha mai. E le immagini nascono da una forma di immersione in me stessa, mentre le immagini delle sceneggiature, diciamo che nascono nelle sceneggiature, così prendono vita dal confronto con altri scrittori. Ho sempre scritto con altri sceneggiatori, con i registi con cui ho lavorato. È proprio molto diverso, anche se a volte appunto l'esito è lo stesso, cioè un'immagine o una scena, no?
Sì.
Però l'origine è proprio diversa. Quella della scrittura per la narrativa, diciamo, è molto più interiore. Quella per il cinema è molto più esteriore, è molto più filtrata dal rapporto, dalla mediazione, dall'accogliere le idee degli altri, le intenzioni del regista che noi sceneggiatori cerchiamo di interpretare, no?
Sì.
Di aiutare sempre i registi che sono, in questo caso io ho sempre lavorato con registi autori, cioè registi che scrivono, quindi magari avere un ruolo più di maieutica, no? Di aiutarli,
sì,
a capire quello che vogliono dire, quello che vogliono far vedere. E quindi è proprio, direi sostanzialmente, sono due forme di scrittura sostanzialmente lontane che si completano, sono complementari ed è bello fare tutte e due le cose, però sono proprio processi anche psichici diversi, direi.
Sì, certamente. E l'ultima domanda riguarda i molti luoghi che visitiamo e di cui in parte abbiamo parlato, insomma, dagli Stati Uniti alla Francia, alla Grecia e poi quale Grecia e infine anche all'Italia, che ci attraversano proprio mentre li attraversiamo leggendo. Questi luoghi sono luoghi che diventano autentici personaggi nella narrazione di questo amore così speciale, così grande fra madre e figlia, che è in grado anche di rendercene parte. Riconosciamo tutti qualcosa che ci appartiene in questo sentimento, in questo scambio, insomma, che procede nel corso degli anni. I luoghi sono, immagino, per lei importanti, e dato che la descrizione, la scrittura dei luoghi per un autore o un'autrice sono spesso fondamentali, lo sono stati nella storia della letteratura, da quella inglese a quella francese, molto molto importanti, mi domando che rapporto ha lei da scrittrice con i suoi luoghi.
Sì, nella mia famiglia consideravamo le città o la campagna o il mare dove passavamo del tempo, a volte degli anni, a volte dei mesi, perché mio padre era molto irrequieto, ci spostavamo molto spesso, come persone da conoscere, come nuove conoscenze, come
vero,
esseri umani. E in questo senso è giusto quello che lei dice, che sono personaggi, perché questi luoghi hanno tutti un'anima in cui rispecchiarsi, da cui differenziarsi, che ci hanno impegnato tutti noi fratelli in un processo difficile di ricerca dell'identità, perché ogni volta chiamavano una parte diversa di noi, no? La mettevano in risalto oppure la respingevano. Io credo che i luoghi, è vero quello, insomma, mi sembra molto, molto giusto, siano altre persone, i luoghi e le città, ecco, molto importanti, e abbiano un peso appunto equivalente a quello dei personaggi, sì.
E che poi è anche quello, no, che chi ha la fortuna o diciamo la sorte di doverne attraversare diverse, in qualche maniera acquisisce, no, questa capacità anche di percepirli, perché è anche dal confronto, no, quando ci si sposta tanto e lo si deve fare, soprattutto fin da piccoli, poi si acquisisce una sensibilità particolare, ecco perché mi sono sembrati proprio dei personaggi, ecco.
È vero.
Allora, Linda Ferri, la ringraziamo di essere con noi in questa giornata meteorologicamente terribile che c'è a Milano, ma insomma,
come l'inizio del libro,
esatto, esattamente. Lei, se non sbaglio, ha una presentazione qui a Milano, giusto?
Sì, stasera alle 6:30 alla Feltrinelli di Piazza Piemonte.
Esatto,
con Antonio Franchini,
insomma, che
ha scritto un libro sulla madre.
Esatto.
È molto diverso dal mio, sarà interessante.
Sarà una bella conversazione quella fra voi, e anche il modo per ascoltarvi e ascoltarla più a lungo. Intanto grazie per averci regalato un pezzetto, insomma, dei suoi pensieri rispetto al nostro regno. Linda Ferri, Gramma Feltrinelli, è uscito da poco. Grazie davvero e buona
grazie
giornata.
Grazie a lei, grazie a tutti, arrivederci.
A presto.
Grazie.
Eccoci, siamo arrivati alla rubrica, ormai è un'abitudine perché questa è la quarta volta che la presentiamo, Extra Cult. Allora, abbiamo parlato tanto di Europa e del Novecento in questa puntata e mi fa piacere dare il bentornato a Sciauchi Senussi, che è il curatore di Extra Cult. Oggi dove ci porti?
Allora, oggi raccontiamo come un giornale serio così ha deciso di prendere spunto dall'uscita di un film per trattare un tema importante, quello del diciamo, i richiedenti d'asilo. Esce domani in Francia la storia di Suleiman del regista Boris Lolkin, uscirà forse giovedì in Italia. Quest'anno la storia di Suleiman ha vinto a Cannes il premio della giuria e del miglior attore nella sezione A Certain Regard. Allora, il film percorre due giorni nella vita di un immigrato guineano privo di documenti che fa il rider con l'account di un suo connazionale che ovviamente lo truffa. Suleiman in questi due giorni aspetta con ansia il colloquio con l'ufficio immigrazione locale per cercare di ottenere e regolarizzare la sua presenza in Francia. Oggi Libé gli ha dedicato 4 pagine con un'intervista all'attore Abu Sangare e un editoriale. Il titolo della prima pagina è La rivelazione di Abu Sangare, premiato e sans papier, perché il film è proprio la storia dell'attore Sangare, quindi nella sua vita ha fatto altro. L'ha raccontato che aveva lasciato la Guinea, viveva nelle zone rurali per finanziare le cure psichiatriche della madre, 3 mesi è stato in Algeria, nel sud del paese, poi in Libia, dove fu incarcerato, torturato, poi la traversata fino a Lampedusa e infine la Francia. Una storia, sembra un diciamo a lieto fine. Sentiamo intanto un pezzo del trailer.
Signor Sangare, io sono qui per ascoltarla. Voglio conoscere la sua vera storia.
Devi pedalare, devi lavorare di più, amico mio.
Sì, ma...
Devi lavorare, fratello. Non siamo venuti in Europa per giocare.
Tu non sei Emanuele, invece.
No, non è lui.
Come ti chiami?
Suleiman. E i miei soldi?
Bari.
Questo per quanto riguarda il film, come dicevo, è la storia vera di Abu Sangare. E Libé le ha dedicato anche l'editoriale perché in questi giorni, con l'avanzata dell'estrema destra, vogliono cacciare centinaia di migliaia di migranti, quando la Confindustria francese in questi giorni ha detto abbiamo bisogno di 4 milioni di migranti perché il paese sta invecchiando.
Questo film non avrebbe potuto arrivare nei cinema in un momento migliore. Protagonista della storia di Suleiman è un giovane guineiano, Abu Sangare, che vive da 7 anni ad Amiens senza documenti, dopo che gli è stata negata per 3 volte la regolarizzazione, anche se un'azienda locale è pronta a offrirgli un contratto a tempo indeterminato. Abu Sangare ha ricevuto una standing ovation a Cannes quando gli è stato assegnato il premio come miglior attore dalla giuria di Un Certain Regard. Incredibile schiaffo all'attualità politica francese, mentre l'estrema destra alimenta la paura di un'invasione migratoria. Dopo il successo ottenuto a Cannes, Sangare è stato informato che avrebbe potuto presentare una nuova richiesta di regolarizzazione alla prefettura. È molto probabile che il giovane ottenga i suoi documenti, ma quanti Sangare si trovano nella stessa situazione senza avere un'esposizione mediatica che possa migliorare la loro sorte? Quanti immigrati privi di documenti integrati nella società, cioè con un lavoro, una famiglia, vivono quotidianamente con la minaccia dell'espulsione? Regolarizzare chi lavora sarebbe già un primo passo. Il giovane guineano non sogna Hollywood, sogna solo di poter entrare nell'azienda meccanica che gli offre un lavoro.
Questo nell'intervista, perché le hanno detto ma adesso farai altri film, ha detto no, vorrei lavorare, quindi... E questa è la storia di...
È una risposta che dice molte cose.
Sì, perché lo viene regolarizzato perché è un posto di lavoro, non perché ha fatto l'attore.
Eh certo.
Io mi sono immaginato, perché ho visto trailer al cinema, gira sempre con le cuffie, ho detto magari sta ascoltando la musica del suo paese.
E allora noi l'ascoltiamo in chiusura di Cult. Cosa ascoltiamo, Sciocchi?
È un giovane artista... Un giovane artista della Guinea, quindi è di 27 anni, adesso non mi viene il nome.
Saifon.
Saifon, sì. È uno che fa della pop tra suoni, diciamo, africani e la pop occidentale.
Grazie a Sciocchi Senussi. Extra Cult ritorna ovviamente martedì prossimo. Mi fa molto piacere chiudere questa trasmissione, come ripeto, in cui abbiamo parlato tanto di Europa, parlando proprio di quello che sarà la nuova Europa. Noi ci risentiamo domani alle 11.30, se vorrete, ci potete ascoltare in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare. A risentirci, un saluto da Ira Rubini.
Oh baby,
Bobbe già vi sendo dente Sadaka la natagia un di giullo Sadaka di tataggia un di giullo Mono la biberno yara in esso Abdullah yara in esso Okara wa miskino Tetina wa miskino Mojere ko mojere yo birte Abdul ko mojere yo birte Mojere ko mojere yo birte Sono ko ko mojere yo birte Abdullah jara Abdul sono ko wa jara iPhone soda nila chonji yo soda nila fenti mao yo banila mbudi yo jonila uirango yidirango tankila kono mojita moni nani Abdul sono kota mono nani kono mojita moni nani ko ala watabalo ma Abdullah Jaram, Abdul sono ko wa Jaram.